tutti erano impazienti di dare, erano impazienti di mettere in comune con gli altri, di condividere. I credenti della Chiesa dei primi anni si incontravano tutti i giorni. La Bibbia ci dice che erano impazienti di udire gli insegnamenti degli apostoli che avevano conosciuto Gesù. Non vedevano l'ora di andare al Tempio, al portico di Salomone, per ascoltare l'insegnamento degli apostoli. Quindi non c'era bisogno di dire che bisognava andare in chiesa tutte le domeniche o bisognava frequentare gli studi biblici, perché i credenti dei primi anni arrivavano prima. I credenti dei primi anni erano impazienti. Noi vediamo che dopo che gli apostoli furono liberati dall'angelo e fatti uscire di notte dal carcere, dice: andate al tempio e predicate. E loro andarono su, quindi di notte presero, andarono al tempio, trovarono qualcuno, evidentemente, a chi predicavano, mica alle colonne, trovavano qualcuno che aspettava che loro stessero lì a parlare. I primi credenti pregavano ardentemente, assiduamente, quindi non c'era bisogno di istituire un'ora specifica per la preghiera. Allora bisogna pregare 3 volte al giorno, questa è l'ora della novena, quella, i vespri e le cose. La gente era impaziente, quando poteva pregava. Non si facevano appelli per la frequenza alle riunioni di preghiera. Quindi il libro degli Atti descrive una chiesa che è come un motore. E il propellente, la benzina di questo motore era lo Spirito Santo. Quando c'è lo Spirito Santo non c'è bisogno di regole per imporre alla gente di fare le cose giuste. Non c'è bisogno. Infatti, se c'è un insegnamento chiaro sullo Spirito Santo nel libro degli Atti, forse ci sono insegnamenti che magari non sono tanto chiari sullo Spirito Santo, sul libro degli Atti. Si potrebbe discutere, anzi, le chiese veramente discutono su tante cose. Però su una cosa non si discute, cioè che quando c'è lo Spirito Santo non c'è bisogno di regole per vivere una vita santa. Per questo Paolo rammenta ai Corinzi: dove c'è lo Spirito del Signore, lì c'è libertà. Lì c'è libertà. Se vogliamo gustare la vera libertà, la gioia di fare quello che veramente desideriamo, la libertà è quando posso fare il che mi pare. Non fatevi, la libertà è fare quello che ci pare. Ma la vera libertà è fare quello che ci pare avendo una coscienza libera, salda di fronte a Dio, senza sensi di colpa. E questa è l'unica strada per fare quello che ci pare, facendo quello che è bello, è buono, è giusto, è di avere una comunione costante, intima e feconda con lo Spirito Santo. Allora faremo quello che ci pare, e quello che ci pare sarà quello che pare anche al Signore. Ma se questo è vero, che cosa dobbiamo pensare allora quando in una chiesa ci sono alcune cose che non funzionano? Che dobbiamo pensare quando, per esempio, mancano le risorse per fare alcune cose giuste o necessarie? E sapete che non parlo di questa chiesa in questo caso, perché a noi le risorse non sono mancate e la gente risponde sempre agli appelli, no? Così non pensate che sto parlando di voi. Che dobbiamo pensare se la frequenza è saltuaria? Se la riunione di preghiera è poco frequentata, se non si fa evangelizzazione? Che dire se la gente non si conosce e non si interessa ai problemi degli altri? Forse sarete d'accordo con me. In una chiesa con meno di 100 persone, tutti dovrebbero conoscere i nomi di tutti. E che succede però se invece non è così? Allora, se è vero che dove c'è lo Spirito Santo non c'è bisogno di regole per far funzionare le cose, allora quando le cose cominciano a non funzionare, è probabile che qualcosa abbia guastato il rapporto con lo Spirito Santo. È molto probabile che qualcosa non va con lo Spirito Santo. Stamattina io vorrei dedicare un po' di tempo a capire dal Nuovo Testamento quali sono le cose che possono guastare il rapporto fra un credente e lo Spirito di Dio. Nel Nuovo Testamento troviamo 4 di queste cose. Troviamo 4 cose che possono guastare i rapporti fra noi e lo Spirito Santo, 4 azioni che materialmente mettono una barriera fra noi e Lui. Queste 4 azioni sono i nemici della libertà, perché quando cominciano a essere comuni cominciamo a non sentirci più liberi. cominciamo a non poter più fare quello che ci pare, perché o quello che ci pare non è quello che è giusto, così è. E queste quattro azioni sono queste: rattristare lo Spirito Santo, opporre resistenza allo Spirito Santo, mentire allo Spirito Santo, tentare lo Spirito Santo. Non mi sono inventato queste quattro parole, sono nella Bibbia, sono nella Bibbia. Rattristare, resistere, mentire, tentare lo Spirito Santo. Allora, trattiamo questi quattro nemici della libertà in Cristo, allora, e precisamente in quest'ordine. Rattristare lo Spirito Santo. L'Apostolo Paolo usa questo termine, questa espressione, nella lettera agli Efesini, una lettera che probabilmente era una lettera circolare, contiene pochi riferimenti alla chiesa di Efeso e tanti invece insegnamenti che sono utili per tutte le chiese. In Efesini 4, 29 fino a 5, versetto 2, troviamo queste parole. Sono scritte un po' piccole, io le leggo, eventualmente comunque potete leggerle sulla vostra Bibbia. Efesini capitolo 4, versetto 29. Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuna buona che edifichi secondo il bisogno, ditela, affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. Nessuna cattiva parola. Era il refrain che sentivo molto spesso da piccolo. Io avevo questo vizio da piccolo che dicevo le parolacce. Allora la mia mamma mi diceva, prima mi tirava uno scappellotto, e poi mi diceva, niuna mala parola esca dalla vostra bocca. Lei aveva ragione, anche quelle sono cattive parole, ma qui la cattiva parola è di più, la cattiva parola è parola cattiva, cioè la parola cattiva contro qualcuno. Non rattristate lo Spirito Santo di Dio con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Via da voi ogni amarezza, ogni cruccio, e ira, e clamore, e parola offensiva, con ogni sorta di cattiveria. Siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Siate dunque imitatori di Dio, perché siete figli da Lui amati, e camminate nell'amore come anche Cristo vi ha amati e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio quale profumo di odore soave. Il contesto di queste parole ci dimostra che lo spirito è contristato quando nella Chiesa sono presenti cose come amarezza, cruccio, ira, clamore, parole offensive e cattiveria. Alcune di queste cose sono evidenti. Clamore, il clamore ci fa pensare che è qualcosa che sentono anche i vicini, quello è il clamore, no? Ora, per l'appunto, noi abbiamo una chiesa che è vicina di casa proprio a noi. Se loro sentissero un clamore, una litigata, lo saprebbero tutti, lo saprebbero anche loro che c'è qualcosa che non va. Ma alle volte succedono delle cose dentro di noi e nessuno se ne accorge, ma lo Spirito Santo sì se ne accorge che qualcosa non va. Sto parlando, per esempio, del cruccio. Il vocabolario Treccani lo definisce così. Il cruccio è un'afflizione, un tormento, spesso misto a dispetto e risentimento. Quello è cruccio. L'amarezza, il risentimento, il disperto nei rapporti fra fratelli e sorelle è un problema estremamente comune nelle chiese. Purtroppo è un problema veramente diffuso, eppure è una natura sfuggente, perché ci sono decine di motivi diversi per cui può presentarsi. Spesso al centro del problema c'è il rapporto della Chiesa con un pastore. Spesso, questo l'ho trovato. E si focalizza su difetti e immaturità del ministro, questo problema. Per esempio, può succedere che un ministro possa avere più simpatie per alcune persone e meno per altre. Oppure che faccia delle preferenze per i propri parenti, questo è proprio classico. Oppure può essere troppo attaccato ai soldi, per esempio. Ci sono dei casi. Oppure troppo attaccato alle cose materiali, gli piacciono le macchine grandi, e quindi lo vedi sempre che dice, ma questo come spende i soldi che io gli do, per, e quindi così comincia a fare i conti, no? di tutto quello che viene speso. Oppure può essere uno che parla troppo, oppure può avere una moglie che parla troppo, oppure può parlare troppo poco, essere musone lui, o essere musone la moglie, perché spesso poi il pastore viene visto chiaramente, giustamente anche insieme alla moglie. Insomma, se c'è poi più di un anziano, invece di dividersi, a volte i problemi si moltiplicano, perché a volte entrano in disaccordo fra loro e il disaccordo si approfondisce con il tempo e i parenti o gli amici dei responsabili formano delle fazioni che sono ostili per una delle ragioni che abbiamo detto prima, una qualsiasi delle ragioni di prima. Altre volte invece i pastori magari c'entrano poco o nulla, ma sono quelli che si occupano dei servizi, dell'evangelizzazione o delle pulizie che si scontrano per motivi di carattere, per differenze di visione. Ecco, di norma chi cade in queste trappole non sono le persone che si fanno vedere di rado. Il problema non parte di solito dai frequentatori occasionali, da persone che partecipano poco. Anzi, sono proprio le persone più zelanti, sono le persone che frequentano di più che cadono in questa trappola. Paolo è costretto a scrivere una nota al pastore della chiesa di Filippi che vi vorrei leggere. C'è scritto in Filippesi 4, versetti 2 e 3, dice: io esorto Evodia ed esorto Sintiche, che erano due donne, erano nomi femminili questi, a essere concordi nel Signore. Sì, prego pure te, mio fedele collaboratore, parla del pastore di questa chiesa, vieni in aiuto a queste donne che hanno lottato per il Vangelo insieme a me, a Clemente e agli altri miei collaboratori, i cui nomi sono nel libro della vita. Evodia e Sintiche erano due donne che si erano distinte nel servizio dell'Evangelo. Lavoravano per Paolo e i suoi collaboratori, però ora non riuscivano ad andare d'accordo. E Paolo prega il loro conduttore di aiutarle a riconciliarsi. Sarebbe interessante sapere perché non andavano d'accordo. Forse perché i loro figli, magari un figlio e una figlia, faccio delle ipotesi, si erano fidanzati e poi si erano lasciati. È stata colpa sua, quella svergognata, no, è lui. Oppure potrebbe essere perché magari una delle due si dava troppe arie e l'altra non la sopportava più. Basta. Può essere tante cose, però è interessante che Paolo non solo non lo dice, ma ci dice qualcos'altro, perché evidentemente c'erano altre cose che gli interessavano. Il punto è che, appunto, non lo sappiamo. Però quando si verifica uno di questi casi, c'è sempre qualcuno che ha torto. E spesso c'è anche qualcuno che ha ragione. Si potrebbe, in linea di principio, fare una distribuzione dei torti e delle ragioni con equità. Se non altro, Dio sicuramente sarebbe in grado di farlo. Però è interessante che Paolo, in Efesini, è interessato ad altro. Lui dice, indica una soluzione differente. Lui dice, siate dunque imitatori di Dio. Siate imitatori di Dio. In che cosa dobbiamo essere imitatori? Nel perdonarci a vicenda, come anche Dio ci ha perdonati in Cristo. E non solo, ma nel camminare nell'amore reciproco, sto leggendo quasi testualmente dal testo di Efesini, come del camminare nell'amore reciproco, come anche Cristo ci ha amati e ha dato se stesso in sacrificio per noi. E non c'è più molto altro da dire. Vuol dire che se il fratello non ci saluta col sorriso sulle labbra, se il diacono ha parlato male di noi, se l'anziano ci ha trattato male, l'unico modo per far sì che lo Spirito Santo sia contento di noi è perdonarlo di cuore. Di cuore, solo sulla base del fatto che Dio ha perdonato anche noi. E se non perdoniamo, lo Spirito Santo si rattrista e il diavolo invece ride, si fa una bella risata. Ah, ce l'ho fatta, ce li ho in pugno, sono riuscito a imprimere a questa assemblea proprio la piega che io volevo dargli, ma lo Spirito Santo invece si rattrista. Noi offuschiamo il nostro rapporto con lo Spirito Santo se non perdoniamo e quindi lo induciamo a ritirarsi da noi. Ci esponiamo a problemi che sono poi ancora peggiori, perché questo è soltanto il primo gradino verso il basso, perché poi ci sono anche gli altri. Quindi non rattristiamo lo Spirito Santo. Secondo, non opponiamogli resistenza. Gente, Atti capitolo 7, versetto 51, qui è Stefano, il diacono Stefano, che parla veramente a una folla di increduli, per cui potrebbe sembrare qualcosa che nella Chiesa, con la Chiesa, ha poco a che fare. Gente di collo duro e incirconcisa di cuore e d'orecchi, voi opponete sempre resistenza allo Spirito Santo, come fecero i vostri padri, così fate anche voi. Giudei increduli, questi erano i suoi ascoltatori, ma il rimprovero che egli rivolge agli increduli troppo spesso si può applicare anche ai credenti. In che senso infatti i giudei opponevano resistenza allo Spirito Santo? Se leggete leggete il capitolo 7, si capisce che i giudei avevano opposto resistenza allo Spirito Santo rifiutando di ascoltare i profeti. C'erano i profeti che parlavano e chi li ascoltava faceva orecchi da mercante. Possono i credenti opporre resistenza allo Spirito Santo? E lo fanno. Certo che possono opporre resistenza allo Spirito Santo. Lo fanno quando lo Spirito parla e loro non ubbidiscono. Lo Spirito Santo dove parla? Parla nella parola di Dio. Parla nella predicazione della parola di Dio. Ci dice di abbandonare il peccato. Ci dice di praticare l'amore, la fedeltà e la rettitudine. Ci dice di dare, ci dice di allacciare relazioni sane, ci dice di rompere relazioni tossiche. E noi possiamo ubbidire o non ubbidire. Quando non ubbidiamo prontamente, gioiosamente, con tutto il cuore, noi stiamo opponendo resistenza allo Spirito Santo. È abbastanza tipico, eppure straordinario, come noi credenti possiamo coltivare questa capacità di resistere allo Spirito Santo da una parte e nello stesso tempo aspettarci o sperare ugualmente di essere benedetti da Dio da quell'altra. Lo Spirito stesso ha dovuto avvertire severamente in Deuteronomio capitolo 29 versetto 18, dove dice: nessuno, dopo aver udito le parole di questo giuramento, si illuda nel suo cuore dicendo: avrò pace anche se camminerò secondo la caparbietà del mio cuore. Che affermazione paradossale. Com'è possibile aver pace anche se si cammina secondo la caparbietà del nostro cuore? Eppure è così facile. Va bene, sto disubbidendo a Dio in questo aspetto della mia vita. Non sto perdonando, per esempio. Oppure no, sto trattando male mia moglie. O sto trattando male i miei genitori. Però in fondo vado in chiesa tutte le domeniche. Leggo la Bibbia. Do la mia offerta fedelmente. Sai che cosa? Credo che Dio mi perdonerà. Tutto andrà bene. Avrò pace. E non funziona così. Non funziona così. Ubbidire è meglio del sacrificio, dice la parola in primo, disse Samuele a Saul. È meglio del sacrificio. Dare ascolto vale più che il grasso dei montoni. Infatti la ribellione è come il peccato della divinazione. E l'ostinatezza è come l'adorazione degli dèi domestici, cioè non si può mercanteggiare con Dio, dire non ti do questo, però ti do quest'altro, va bene? Cioè non, mi stai chiedendo questo, io non te lo do, no, questo non te lo do, però ti do di più di questo, di quest'altro, no, questo è mercanteggiare, non si può fare. Non si può avere pace se si oppone resistenza alle dolci insistenze dello Spirito Santo, che insiste dolcemente sempre con noi. E una chiesa in cui i credenti cominciano a sviluppare questa caratteristica di resistenza è una chiesa in cui le cose cominciano a non funzionare più come dovrebbero funzionare. Quindi non opponiamo resistenza allo Spirito Santo. Terzo, non mentiamo allo Spirito Santo. Questo avvertimento lo troviamo in Atti capitolo 5 versetto 3. Ma Pietro disse: Anania, perché Satana ha così riempito il tuo cuore da farti mentire allo Spirito Santo e trattenere parte del prezzo del potere? Se questo non si vendeva, non restava tuo? E una volta venduto, il ricavato non era a tua disposizione? Perché ti sei messo in cuore questa cosa? Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio. E questa storia probabilmente la conoscete. In questi primi anni della vita della Chiesa di Gerusalemme succedeva spesso che i credenti si spogliavano delle loro cose per provvedere alle necessità dei fratelli. È una cosa che succedeva spesso. Per esempio, in questo brano, pochissimi versetti prima, il capitolo 4, alla fine del capitolo 4, Barnaba, che aveva un campo nei dintorni di Gerusalemme, probabilmente, lo vendette per mettere il ricavato a disposizione degli apostoli. Era una specie di nobile gara, una gara di solidarietà, una gara di generosità. E che succede? A questa specie di nobile gara, una coppia di Gerusalemme decide di partecipare in questo modo un pochino obliquo, in un certo modo. Hanno un potere e dalle parole di Pietro si ricava l'idea, poi, che senza nessuna pressione, senza nessun obbligo da parte di nessuno, nessuno gli diceva che lo dovevano fare, decidono di venderlo. Ecco, lo vendiamo. Poi portano una parte di questo del ricavato, non lo sappiamo se era piccolo o se era grande questa parte, non ci viene detto, dagli apostoli e dicono, ecco, qui è il punto, dicono questo è tutto, vogliamo dare tutto per l'opera del Signore. Solo che non era vero, non era tutto. Una parte se l'erano tenuta in tasca. Anania e Saffira, sua moglie, volevano spendere poco e fare bella figura, eh? Come si dice a Firenze, si spende poco e si fa bella figura, cioè vuol dire che si spende poco e si fa la figura di aver speso tanto, perché magari si è avuto un'occasione, si è preso un saldo. Ora, che c'era di così grave in questa azione? In fondo questa azione prendeva comunque le mosse da un atto di generosità, loro potevano anche non vendere niente. Anania e Saffira in effetti stanno facendo due cose distinte, la seconda verrà messa in evidenza da Pietro quando confronterà Saffira, ma sulla prima, la prima viene fuori subito con Anania, dice prima di tutto cosa stanno facendo loro? Stanno mentendo agli altri, per indurre gli altri a considerarli più generosi, più buoni, più consacrati di quello che erano. Cioè loro volevano che gli altri pensassero che loro erano migliori di quello che erano. Come si chiama questa cosa qui? Si chiama ipocrisia, quando vogliamo che gli altri pensano che siamo meglio di quello che siamo. Ipocrisia è far finta di essere migliori di quello che si è. Voi l'avete mai fatto? Io l'ho mai fatto. Il punto è che ci sono dei periodi nella vita dei credenti in cui molti non riuscirebbero nemmeno a stare con gli altri se lo facessero, perché pensano che non sarebbero accettati, che non sarebbero più amati se si facessero vedere per quello che sono davvero. Forse non potrebbero più ricoprire una carica, non potrebbero continuare un servizio, o causerebbero uno scandalo se la gente sapesse davvero chi sono. E così occultano la verità, la nascondano e pensano che quello che stanno facendo è nascondere la verità agli altri. Però non la stanno nascondendo agli altri, la stanno nascondendo a Dio. Questo tipo di comportamento può diventare un rifugio, un espediente abituale di quelli che hanno qualche problema. Se succede questo, se succede che la gente mette più spesso la spazzatura sotto il tappeto di quanto poi la metta nella paletta per buttarla via, se succede più spesso di metterla sotto il tappeto, allora la Chiesa letteralmente muore. Proprio la Chiesa muore. Diventa un'assemblea di attori. Anania quel giorno è morto, ma la Chiesa può morire. Davvero la Chiesa può morire per questo tipo di ragione. Perché perde il legame con colui che le dona la vita, perde il legame con lo Spirito Santo. Muore perché non sta mentendo agli uomini, ma sta mentendo a Dio. Quindi, fratelli, non siamo ipocriti, non mentiamo allo Spirito Santo. Infine, non tentiamo lo Spirito Santo. Poco dopo, anche Saffira ebbe modo di confrontarsi con Pietro, che le dice queste parole. Circa 3 ore dopo, sua moglie, non sapendo ciò che era accaduto, entrò. E Pietro, rivolgendosi a lei, disse appunto, dimmi, le disse, avete venduto il potere per tanto? Ed ella rispose, sì, per tanto. Quindi da qui si capisce che c'era stata proprio il desiderio, cioè che si erano messi d'accordo per dire una bugia, lei e il marito, no? Sì, per tanto. Allora Pietro le disse, perché vi siete accordati a tentare lo Spirito del Signore? Avevamo detto che Anania e Saffira avevano fatto 2 cose distinte. La prima l'abbiamo detta, con la loro ipocrisia avevano mentito allo Spirito Santo. Però ora viene fuori anche la seconda. Vedete, nessuno mente, nessuno pecca credendo che Dio non se ne accorga. Cioè, se no sarebbe stupido. Cioè, vi immaginate, Dio questa cosa, tanto Dio mica lo sa. Non è possibile. Nessuno può mentire davvero pensando che Dio non se ne accorge. Allora perché lo fa? Lo facciamo perché pensiamo che Dio per quella volta ce la lascerà passare. La faremo franca, per quella volta lì. E sapete una cosa? Di solito abbiamo anche ragione. Di solito è così. E così può succedere anche la volta dopo e anche la volta successiva. Cosa vuol dire tentare lo Spirito Santo? Tentare lo Spirito Santo significa tirare la corda per sapere fino a quando si può tirare questa corda senza che si rompa. Questo è tentare. Tento, no? Ci provo. Fino a che? Anni fa con i miei colleghi avevamo trovato un sistema per saldare con un laser insieme il diamante col silicio. Erano diamanti artificiali che saldavamo con il silicio. Per vedere quanto erano resistenti queste saldature, facevamo così. Prendevamo un collante potentissimo che collegavamo alle 2 estremità e poi due pezzetti di metallo, poi 2 cavi d'acciaio e dalle 2 parti si tirava con una vite collegata a un misuratore di tensione. E si tirava 1 chilo, 2 chili, 3 chili, 15 chili, 20 chili. Arrivati a un certo punto di solito cedeva il silicio, di solito, e 2 pezzi, pa, venivano proiettati in direzione opposta. A volte invece cedeva il diamante, pa, e venivano proiettati. Però la fine era sempre la stessa. Non è che qualche volta arrivavamo e non si arrivava. Prima o poi si rompeva questa corda. Quindi il primo motivo della pericolosità del gioco di tentare lo Spirito Santo è proprio nel fatto che prima o poi la corda si rompe. Però c'è un altro motivo che è più grave, è che molto molto prima che la corda si rompa, il rapporto con lo Spirito Santo è rovinato. E questo è molto peggio, in un certo modo. Perché nel frattempo che ci sono tutte queste corde tirate, immaginate un violino con le corde tirate a morte, nel frattempo che queste corde sono tirate, il violino non suona più. Non suona più. E la Chiesa non ha perso la sua connessione con lo Spirito della vita. Fratelli, non tentiamo lo Spirito Santo. Una Chiesa sana non è una Chiesa dove tutti sono perfetti. Una chiesa sana non è una chiesa dove tutti si comportano bene e dove nessuno dà problemi. Volete sapere che una chiesa di questo genere non esiste? Se vedete una chiesa dove le cose vanno così, cominciate a guardare, scappate forse è meglio, perché vuol dire che è una chiesa dove di queste corde tirate ce ne sono tante. Invece una chiesa sana è una chiesa in cui i credenti non contristano lo Spirito Santo mantenendo l'amarezza o il cruccio gli uni verso gli altri, a volte per anni. Una chiesa sana è una chiesa in cui i credenti non resistono allo Spirito Santo rifiutando di ascoltare i dolci richiami della parola di Dio. È una chiesa in cui i credenti non mentono allo Spirito Santo facendo finta di essere migliori di quello che sono e non tentano lo Spirito Santo per vedere quanto possono andare avanti senza soffrire alcuna conseguenza. È una chiesa in cui tutti i giorni viene osservato il suggerimento di Giacomo, che si trova qua. Dice: confessate dunque i vostri peccati gli uni agli altri. Nella chiesa dei primi secoli c'era la confessione pubblica. La gente, non dico sempre, perché anche la chiesa dei primi secoli ne aveva dei problemi, però c'era questa idea che confessiamo i nostri peccati agli altri, così ce ne liberiamo. Certamente lo confessavano a Dio. Ma nel confessarlo agli altri, loro evitavano di mentire allo Spirito Santo. Poi, siccome questo era troppo duro, allora hanno messo la preghiera, la confessione al sacerdote, la confessione auricolare. Per rendere la cosa più facile, allora dice, almeno che la confessino al prete. Questa è stata la storia dell'inizio della confessione, no? Perché prima c'era la confessione di fronte ai fratelli e alle sorelle. Confessate dunque i vostri peccati gli uni agli altri, pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. La preghiera del giusto ha una grande efficacia. La preghiera del giusto ha una grande efficacia. Non è mai troppo tardi per cominciare a avere un giusto rapporto con lo Spirito Santo. Possiamo cominciare ad avere un giusto rapporto con lo Spirito Santo adesso, proprio ora. Ci pensate? Perché lo Spirito di Dio ci butta sempre una corda, qualcosa a cui possiamo aggrapparci. Ce la butta sempre, in ogni momento. Anche se siamo andati tanto, 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 tanto avanti con le nostre bugie o con le nostre avarizie o con quello che ci ha tenuto lontano, no? Da un rapporto sano con lo Spirito del Signore. Non è mai troppo tardi. E noi abbiamo tutti bisogno gli uni degli altri per cominciare ad avere un giusto rapporto con Lui. Perché è vero, non è mai troppo tardi per cominciare, lo possiamo fare in qualsiasi momento, ma non lo possiamo fare ignorando tutti gli altri. Lo possiamo fare insieme, invece, nella comunione con gli altri. Noi siamo, in questa epoca, siamo tanto, tanto individualisti. Pensiamo, e a volte la predicazione evangelica sana, che ci dice invece che noi dobbiamo confessare i nostri peccati a Dio, che è vero, diventa quasi una scusa per continuare a essere molto individualisti. Cioè, il mio rapporto con Dio, il resto può anche andare in malora. Non è affatto così. Dio ci vede come un corpo e vede ciascuno di noi come un membro di questo corpo. Ed è vero che se un membro soffre, tutti gli altri, le altre membra soffrono. Sapete che ci sono delle. Leggevo che ci sono degli studi su come il complesso del nostro corpo può soffrire semplicemente per il fatto di avere un'unghia incarnita. Che sarà un'unghia incarnita? Un dito. No! Perché l'unghia incarnita ti porta che magari poi non dormi. Se non dormi, lo stress si ripercuote sul sistema digestivo. Tutto il corpo soffre quando c'è qualcosa che... Paolo non aveva bisogno di questi studi, l'ha detto tanti anni fa. Tutto il corpo soffre. E a volte questa sofferenza però ce la infliggiamo da noi, tagliando, disconnettendoci con lo Spirito di Dio. Stiamo connessi con lo Spirito di Dio, ma stiamo connessi anche gli uni con gli altri. Confessiamo i nostri peccati gli uni agli altri, preghiamo gli uni con gli altri, autenticamente, sinceramente. Le benedizioni sono enormi, perché là dove c'è lo Spirito del Signore, là c'è la libertà. Chi vuole essere libero? Chi vorrebbe fare quello che gli pare? Io voglio fare quello che mi pare. Ma Dio vuole che quello che mi pare sia quello che pare anche a Lui. E questo è possibile solo se manteniamo una connessione attiva con lo Spirito Santo. Preghiamo insieme. Signore, ti preghiamo, vogliamo confessare, Signore. Io ti voglio confessare che tante volte ho creduto di dover far finta di essere meglio di quello che ero, perché se no avrei scandalizzato, perché se no sarebbe stato terribile per me o per gli altri, Signore. Ma quanto è più terribile quando perdiamo il contatto con te. Ti prego, Signore, fa che ciascuno di noi senta questa responsabilità, questo richiamo a avere una relazione vivente con te per mezzo dello Spirito Santo, una relazione limpida, non oscurata, non offuscata da nessuna ombra, Signore. Ti ringraziamo perché questo è disponibile per ciascuno di noi proprio adesso, proprio ora, Signore. Grazie, Signore Gesù. Amen.